Samuele era un bambino che è stato consacrato fin dalla nascita a servire il Signore nel suo tabernacolo ed è stato affidato dai suoi genitori a questo sommo sacerdote che si chiama Eli. E Eli amministrava il servizio sacerdotale insieme ai suoi figli, che ormai ai tempi di Samuele erano soprattutto loro che facevano questo servizio di sacerdozio nella tenda dell'Eterno all'interno del popolo di Israele, e amministravano questo servizio. Come lo amministravano, ragazzi?
Male.
Erano bravi?
No.
Erano molto malvagi. Nel capitolo 2 abbiamo letto la volta scorsa che addirittura i figli di Eli non permettevano alle persone di bruciare interamente i sacrifici che portavano in offerta all'Eterno, ma avevano addirittura un servo che andava con una forchetta a prendere la carne prima ancora che fosse bruciata, perché se la mangiassero loro anziché venisse consacrata all'Eterno. E oltre a questo si portavano anche, eseguivano quella che viene chiamata un po' la prostituzione sacra, e quindi si coricavano con le donne che venivano al tabernacolo. Quindi erano persone veramente perverse, e questo era il livello morale del sacerdozio ai tempi di Samuele. E la figura di Samuele viene messa in contrasto con la malvagità di queste persone, e per esempio nel capitolo 2 leggiamo tra il racconto di questi sacerdoti, vediamo che ci sono alcuni versetti che invece ci rappresentano la figura di Samuele come un forte contrasto rispetto alla moralità di quei tempi. Possiamo leggere per esempio al capitolo 2 dagli versetti dal 18 al 21. Samuele prestava servizio davanti all'Eterno, anche se ancora fanciullo, ed era cinto di un efod di lino. Sua madre gli faceva una piccola veste e gliela portava ogni anno quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli allora benediciva Alcana e sua moglie dicendo: «L'Eterno ti dia altri figli da questa donna per la richiesta da lei fatta all'Eterno». E poi essi tornavano a casa. Così l'Eterno visitò Anna ed ella concepì e diede alla luce 3 figli e 2 figlie. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso l'Eterno. E ancora al versetto 26 leggiamo che il fanciullo Samuele cresceva in statura e nel favore dell'Eterno e degli uomini. Se poi andiamo un pochino più avanti al capitolo 3, al versetto 3, leggiamo che la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tabernacolo dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. Quindi questo Samuele ci viene rappresentato come un bambino che fin da piccolo non era solo stato consacrato da sua madre, ma fin da piccolo anch'egli nutriva il desiderio di servire il Signore. E lui dormiva alla presenza del Signore, era nel tabernacolo davanti alla lampada di Dio, lo troviamo in questo versetto. E addirittura nei versetti precedenti che abbiamo letto vediamo come lo stesso Eli, che era il padre di questi 2 sacerdoti malvagi, avesse apprezzato molto il fatto che la mamma di Samuele lo avesse consacrato a questo servizio, e tutti gli anni in cui il papà e la mamma di Samuele venivano al tabernacolo a trovarlo, ecco che Elcana benediceva Anna, la mamma di Samuele, per averlo consacrato all'Eterno, e questo ci fa pensare che Eli fosse veramente contento di avere con lui nel tabernacolo un bambino come il Samuele. E nel frattempo Samuele, qua abbiamo letto al versetto 21 del capitolo 2, che cresceva costantemente, sempre alla presenza dell'Eterno. E questi versetti che abbiamo letto nel capitolo 2 fanno contrasto con gli altri, perché se voi avete modo di leggere i versetti dal 22 al 25, che non leggiamo adesso, oppure i versetti dal 12 al 17, è proprio il racconto della malvagità degli altri due figli di Eli. Quindi ci immaginiamo questa situazione familiare in cui abbiamo Eli che, diciamo, era sommo sacerdote prima dei suoi figli, e Eli si trova due figli completamente malvagi che compiono ogni sorta di perversione davanti all'Eterno, e insieme a lui c'è questo bambino invece, Samuele, che onora in ogni modo il Signore nella sua crescita. Una cosa che succede al capitolo 3 è che a un certo punto l'Eterno chiama in modo personale Samuele. Cioè l'Eterno a un certo punto decide di trasmettergli la prima profezia. Noi sappiamo che Samuele, oltre a essere giudice di Israele, oltre a essere della stirpe sacerdotale, è stato scelto da Dio anche per essere profeta. E al capitolo 3 abbiamo la descrizione di come questo è accaduto, come Samuele ha ricevuto la sua prima chiamata come profeta. E l'abbiamo visto al versetto 3, dove Samuele appunto normalmente dormiva alla presenza di Dio, davanti alla lampada di Dio nel tabernacolo. E a un certo punto Samuele nella notte sente la voce di un uomo che lo chiama. E sente poi questa voce diverse volte. Però Samuele è convinto che la persona che lo stia chiamando sia Eli. E tutte le volte che sente questa voce si alza dal letto, va dal sacerdote Eli a chiedergli: eccomi, dimmi, sono qua, fai quello che vuoi di me, mi hai chiamato? Che cosa devo fare? E Eli tutte le volte gli risponde: guarda che io non ti ho chiamato, torna a dormire. Questa cosa succede un po' di volte, e a un certo punto, al versetto 8 del capitolo 3, leggiamo che a quel punto il sacerdote Eli capisce che forse Samuele non è rintronato, ma che c'è qualcun altro che lo sta chiamando. E leggiamo che al versetto 8 che l'Eterno chiamò nuovamente Samuele per la terza volta. Così egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu hai chiamato. E allora Eli comprese che era l'Eterno che chiamava il giovane. Perciò Eli disse a Samuele: va a coricarti, e se ti chiamerà ancora, dirai: parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Così Samuele andò a coricarsi al suo posto. Vorrei un po' focalizzare la figura di questo Eli, no? Abbiamo detto che Eli ha Samuele al suo fianco, ha anche questi figli malvagi che disprezzano quello che devono fare, per cui sono consacrati all'Eterno. E è una figura un po' particolare, perché nel capitolo 2 noi troviamo Eli che effettivamente sgrida i figli per quello che stanno facendo. Ma nel capitolo 3, nella prima profezia che l'Eterno rivolge a Samuele, vediamo come questo suo sgridare i propri figli non era gradito all'Eterno. Cioè la prima profezia che Samuele riceve è proprio una profezia contro Eli, cioè contro il sacerdote che lo stava crescendo. Leggiamo questa profezia poco dopo, nel versetti a partire dall'11. Prima Samuele, capitolo 3, dal versetto 11 al versetto 14. Volevi leggere te, Sara?
Allora l'Eterno disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che farà rintronare gli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno io compirò contro Eli tutto ciò che ho detto riguardo la sua casa, dall'inizio alla fine. Gli dichiaro che sto per punire la sua casa per sempre, a motivo dell'iniquità che egli conosce, perché i suoi figli si sono resi spregevoli ed egli non li ha frenati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata, né con sacrifici né con oblazioni.
Ecco, la prima profezia che Samuele riceve è una profezia terribile, non è una profezia con belle notizie, ma è una profezia di giudizio, e di giudizio addirittura nei confronti della persona che da un certo punto di vista lo sta allevando, lo sta crescendo alla presenza del Signore. Qua il giudizio che Dio rivolge nei confronti di Eli è un giudizio grave, che è principalmente rivolto verso i suoi figli, ma anche verso di lui. Infatti leggiamo, abbiamo letto al versetto 13, che i suoi figli si sono resi spregevoli, ma Eli ha commesso il peccato di non frenarli. E tra l'altro in questi versetti viene citato qualcosa che l'Eterno ha già detto, perché al versetto 12 leggiamo che in quel giorno io compirò contro Eli tutto quello che ho detto riguardo alla sua casa. Per capire cosa l'Eterno avesse già detto a Eli riguardo alla sua casa, dobbiamo andare nel capitolo precedente, è sempre al capitolo 2. Al versetto 27 leggiamo che un uomo di Dio era già andato da Eli per dirgli delle cose. Al versetto 27 leggiamo del capitolo 2 che un uomo di Dio venne da Eli e gli disse: così parla l'Eterno, non mi sono io forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto schiavi della casa del Faraone? Non l'ho io scelto fra tutte le tribù di Israele per essere mio sacerdote, salire il mio altare, bruciare e portare l'efod davanti a me? E non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli di Israele fatti col fuoco? Perché dunque disprezzate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato nella mia dimora? E perché onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò poi l'Eterno dichiarerà una serie di cose che succederanno alla sua casa, che adesso non leggiamo. Però qua Dio sta già mettendo le cose in chiaro. Intanto sta dicendo che gli antenati di Eli, e qua fa riferimento ai tempi in cui il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, e quindi fin da quei tempi Dio ha stabilito gli antenati di Eli, e cioè Aronne. Aronne, fratello di Mosè, era stato scelto per essere sommo sacerdote e con lui la sua discendenza, ed Eli apparteneva a questa discendenza e quindi aveva un dovere e un compito molto importante da parte di Dio, che era quello di essergli sacerdote e di bruciare i sacrifici davanti all'Eterno. Il peccato di cui viene accusato è che l'Eterno non lasciava senza cibo i propri sacerdoti, ma i sacerdoti, leggiamo, che potevano mangiare tutti i sacrifici che erano fatti con il fuoco. Mentre invece... Invece i sacrifici di ringraziamento, brava Sara, potevano mangiarsi solo la coscia e il petto, e tutto il resto andava all'adoratore. Quello che facevano i figli di Eli era mangiarsi completamente tutto loro, e molto spesso non lo lasciavano neanche bruciare, e facevano grandi provviste di tutto quello che c'era in offerta da parte degli adoratori. E quindi questo cosa stava a indicare? Versetto 29, questo indicava un disprezzo da parte dei sacerdoti nei confronti di queste offerte che Dio aveva comandato nella sua dimora. E la conclusione di tutto questo al versetto 29 è che Eli in realtà sta onorando i suoi figli più dell'Eterno, e si preoccupa di più di ingrassare i suoi figli che non che queste offerte di Israele vengano consacrate a Dio. La figura di Eli è un po' particolare, e io personalmente, quando ho letto la prima volta il capitolo 2, mi sono chiesto: ma cosa c'entra Eli, poverino? Erano i suoi figli che facevano queste malvagità, perché Dio è così duro nei confronti di Eli? Infatti, se noi leggiamo, per esempio, nel capitolo precedente, nel capitolo 2, leggiamo che, poverino, Eli gli ha anche sgridato i suoi figli, perché Dio è così duro con lui. Capitolo 2, versetto 22. Quindi prima di questa riprensione leggiamo che Eli era molto vecchio, aveva udito ciò che i figli facevano a tutto Israele, come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno, e disse loro: perché fate tali cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché le voci che sento di voi non sono affatto buone. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché l'Eterno voleva farli morire. Vedete che Eli sembra quasi che non è che sia stato così insensibile davanti a quello che di malvagio facevano i suoi figli, ma li ha anche sgridati. Ciò nonostante, Dio lo giudica e dice che in realtà lui ha preferito ingrassare i suoi figli piuttosto che onorare l'Eterno. E questo ce la dice lunga sul concetto che spesso abbiamo di responsabilità e di autorità, che non è esattamente il concetto forse che ha Dio, è forse più un concetto magari che abbiamo ereditato dalla nostra cultura. Ma qua viene espresso chiaramente che Eli intanto aveva una grande responsabilità, non solo come padre, ma come sommo sacerdote, di impedire che certe cose accadessero nella tenda di convegno. E quindi non era sufficiente sgridare i propri figli, ma bisognava fermarli perché non lo facessero, perché egli, in qualità di sommo sacerdote, aveva la responsabilità di mantenere pura la casa dell'Eterno. E se mettiamo insieme i pezzi di questo puzzle, la figura di Eli è quasi una figura che a me ricorda un po' la figura di Pilato. Ha qualcosa che me lo fa rassomigliare, cioè una persona che anche a parole ammette qual è la verità. Pilato riconosce che Gesù è il Cristo, però poi se ne lava le mani. È un po', sembra quasi che ci sia la volontà di accontentare sia l'Eterno che i propri figli, sia nel caso di Pilato accontentare sia il popolo che Dio. Ma questa è una possibilità che davanti al Signore non esiste. Dio vuole avere il primo posto nella nostra vita e vuole avere il primo posto anche nella vita di Eli, soprattutto se ha ricevuto una responsabilità così grande come quella di essere sommo sacerdote. Ed è per quello che Dio, quando accusa Eli, inizia parlando dei suoi antenati e quindi di Aronne. Cioè, la prima motivo per cui ti accuso è perché tu hai ricevuto la responsabilità di essere sacerdote. La seconda cosa per cui ti accuso è perché non basta che tu sgridi i tuoi figli come hai fatto al capitolo 2, ma al capitolo 3 l'Eterno è chiaro e dice: tu i tuoi figli dovevi frenarli. Al versetto 13 del capitolo 3 viene usato questo termine: i tuoi figli dovevano essere frenati. Non frenando i tuoi figli, tu hai dimostrato di onorare più loro che Dio. E quindi hai dimostrato di disprezzare Dio. E questa è una lezione dura da imparare, penso che dura soprattutto per dei genitori, ma anche come credenti non c'è spazio per le mezze misure. Cercare di accontentare sia Dio che il mondo vuol dire accontentare solo il mondo. Per Dio non esiste questa via di mezzo, non si può servire Dio e Mammona allo stesso tempo. Le nostre scelte devono essere completamente consacrate a Dio. A questo proposito possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10. Vangelo di Matteo, Matteo 10, versetto 37. Vuoi leggere te, Esther?
Scusa, Matteo 10.
Matteo
10, 37.
Matteo 10, versetto 37. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
Qua è abbastanza chiaro e, diciamo, si applica molto, è molto simile al giudizio che Eli ha ricevuto da Dio, che tu ti sei preoccupato più di ingrassare i tuoi figli che non di onorare l'offerta del Signore. Anche in Matteo 22, un po' più avanti, se vuole leggere Gabriele, dal versetto 34 al 40.
Dal versetto
34
fino al 40.
Matteo 22, 34.
Matteo 23.
No, 22.
22,
ok. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Gesù fa una graduatoria di comandamenti. Ce ne sono due di comandamenti. Non ce ne sono tanti. Però bisogna metterli nell'ordine giusto. Il primo comandamento è?
Ama il Signore
Dio tuo, non quando hai tempo parzialmente o con una parte di te, ma dice con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. E poi c'è il secondo che viene dopo. Il fatto di amare Dio non vuol dire di odiare i propri figli, ma la cosa viene da sé nel momento in cui ti consacri veramente di cuore all'Eterno. Nel caso di Eli questo significava capire che se avessi ben capito chi è l'Eterno avrei anche capito che il bene per i miei figli non sarebbe stato ingrassarsi con i sacrifici dell'altare, ma che il bene dei miei figli sarebbe stato di riprenderli perché si salvassero dal giudizio di Dio. E la riprensione e la disciplina sono il segno piuttosto di un padre che ama i propri figli, non di un padre che è cattivo e che li odia. E spesso per la paura magari di riprendere i nostri figli rischiamo di fare male a loro e anche a noi, mettendoli al primo posto. E lì in un certo senso li coccolava i suoi figli, li sgridava, ma continuava a lasciare che facessero quello che facevano. E quindi disprezzava Dio e alla fine non ha fatto il bene dei propri figli, ma ha fatto il male dei propri figli, che sono stati giudicati per il loro peccato e su di loro cadrà tutti i giudizi di Dio che Dio ha profetizzato in questi passaggi che abbiamo letto. Ora, in questi passaggi vediamo anche che il giudizio di Dio non arriva immediato. Dio ha lasciato che queste persone peccassero anche per tanti anni nel suo tempio, senza che un giudizio definitivo cadesse su di loro. E questo va piuttosto letto non come il fatto che Dio dorme o che non fa giustizia, ma è proprio un segno della misericordia di Dio che prima di decretare e di manifestare il suo giudizio definitivo dà ancora tempo alle persone perché si ravvedano e giungano al vero bene che è Dio. Per cui, da un certo punto di vista, Eli, volendo accontentare tutti, alla fine ha perso tutto. Cioè, voleva accontentare Dio, voleva accontentare i suoi figli. Che cosa ha fatto alla fine? Ha perso sia i suoi figli, sia Dio. E questo giudizio tremendo lo troviamo nel capitolo successivo, dove tutte le profezie finora profetizzate vengono realizzate sempre nel primo libro di Samuele, dove eravamo prima, ma al capitolo 4. Prima Samuele, capitolo 4. Leggiamo solo alcuni versetti di questo capitolo. Già dal capitolo precedente, gli ultimi due versetti, scopriamo che al versetto 20 del capitolo 3 tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, seppe che Samuele era stato costituito profeta dell'Eterno. L'Eterno continuò ad apparire a Shiloh, perché a Shiloh l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola. E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Questo è un dettaglio importante perché dopo la prima profezia di cui abbiamo parlato prima, Samuele è diventato proprio il canale attraverso il quale Dio decideva di parlare al suo popolo. E quindi il popolo, a differenza del passato, dove leggiamo in un altro versetto che la parola di Dio era rara in quei tempi, tramite Samuele invece la parola di Dio ha iniziato a essere più frequente a quei tempi. Quindi se il popolo avesse voluto sapere qual era la volontà di Dio, non avrebbe dovuto far altro che consultare Samuele e avrebbe ricevuto da Dio l'indicazione. Ma in questa situazione che leggiamo nel capitolo 4, vediamo il popolo che è coinvolto in una guerra, la guerra contro i Filistei, che sono i loro nemici di quei tempi. E di fronte a questi Filistei, Israele viene più volte sconfitto. E allora cosa fa? Il popolo decide di andare a chiedere aiuto, non a Samuele, ma dicono: facciamo così, se noi riusciamo ad ottenere che l'arca dell'alleanza venga con noi nel campo di battaglia, sicuramente il Signore ci farà vincere, perché è in mezzo a noi e i Filistei verranno sconfitti. Quindi cosa succede? Succede che il popolo va dai figli di Eli a chiedere l'arca, e cosa fanno i figli di Eli insieme a Eli? Quest'arca gliela danno. E qua mi immagino lo stesso Eli che a questo punto vuole accontentare Dio, ma vuole accontentare anche il popolo. Il popolo gli chiede l'arca e l'arca viene portata in battaglia, ma con quale spirito viene portata in battaglia? Viene portata in battaglia come se fosse un talismano portafortuna, perché il cuore né dei sacerdoti né degli uomini si è convertito al Signore, il popolo continua a vivere nei propri peccati, però si illudono che portando con sé il talismano che rappresenta la presenza di Dio possano vincere questa battaglia. All'inizio i Filistei sono terrorizzati perché dicono: ah caspita, stanno portando l'arca dell'alleanza, che è la stessa arca dello stesso Dio che ha liberato gli ebrei dall'Egitto, che ha fatto cose potenti. I Filistei iniziano ad avere un po' di paura, però poi dicono: uè ragazzi, facciamoci coraggio e combattiamo. E alla fine vincono i Filistei. Al versetto 10 leggiamo che i Filistei combatterono e Israele fu sconfitto e ciascuno sfuggì nella sua tenda, nonostante l'arca fosse stata portata in mezzo all'esercito. E non solo, la strage fu veramente grande ed Israele caddero 30.000 fanti, altro che coronavirus qua, 30.000 fanti in un giorno. E anche l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni, Fineas, morirono. Vedete, qua Eli perde, voleva tenersi Dio e voleva tenersi i suoi figli, perde i suoi figli che muoiono in battaglia e perde anche il simbolo della presenza di Dio nel popolo, che è l'arca dell'alleanza.
Perché si rompe?
L'arca dell'alleanza viene presa dai Filistei e portata via dal popolo di Israele. E è interessante vedere al versetto 15 che Eli aveva 98 anni quando il giudizio di Dio alla fine è sceso. 98 anni, era giovane?
Di solito si va fino ai 100
qualcosa. Sì, insomma, mica tanto giovane. Aveva 98 anni e in più non ci vedeva più neanche tanto bene. La sua vista era offuscata, non ci vedeva più. E riceve la notizia della morte dei suoi figli da parte di un messaggero. E al versetto 17 leggiamo che il messaggero disse: Israele è fuggito davanti ai Filistei e c'è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Ofni e Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. La cosa interessante al versetto 18 è che leggiamo che appena fece menzione dell'arca di Dio, non dei suoi figli morti, ma dell'arca di Dio, egli cadde dal sedile all'indietro a fianco della porta, si ruppe il collo e morì, perché egli era vecchio e pesante. A forza di mangiare le carni che i suoi figli cuocevano, è diventato anche pesante, e era stato giudice di Israele per 40 anni. Versetti successivi che non leggiamo, si legge anche la storia di questa sua nuora che partorisce lo stesso giorno e chiama suo figlio Ichabod, che significa la gloria di Dio si è allontanata da Israele. E così il capitolo si conclude al versetto 22, in cui viene spiegato che la gloria si è allontanata da Israele perché l'arca di Dio è stata presa. Quindi l'insegnamento che possiamo ricavare da questo Eli, vediamo che Eli è una persona che da alcuni punti di vista è stato in grado anche di guidare Samuele ad ascoltare la voce di Dio, apprezzava Samuele perché era una persona che cresceva alla presenza dell'Eterno, ma non è stato in grado nella sua vita di fare le stesse cose che ammirava dagli altri, perché ha messo al primo posto i suoi figli. E nonostante anche le varie riprensioni ricevute da Dio, la cosa che colpisce è che dopo aver sentito da Samuele che questo giudizio si sarebbe abbattuto sulla sua casa, la risposta che Eli dà a Samuele è quella che leggiamo al capitolo 3, versetto 18. Samuele gli racconta tutto, quello che dovrà accadere alla sua casa, questa profezia di giudizio, ma la risposta di Eli non è il pentimento, ma Eli dice: egli è l'Eterno, faccia quello che a lui gli pare. È una frase breve, ma ci fa capire il fatto che se Dio fa una profezia contro di te, forse cerca il tuo pentimento. Invece Eli, ancora una volta, no, vuole mettere le due cose insieme. Sì, riconosco che tu sei l'Eterno, tu farai quello che vuoi, è giusto che tu faccia quello che vuoi, ma io continuo a non frenare i miei figli, continuo a non pentirmi, e quello che è successo in battaglia lo dimostra. Eli non ha consultato Samuele prima di dare l'arca dell'alleanza al popolo, ma semplicemente l'ha lasciata partire. L'ha lasciata partire e allo stesso tempo tenendo in sé questa grande paura di perderla, cosa che effettivamente poi è successa.